Salve a tutti e benvenuti su Liberi Oltre le Illusioni. Io sono Andrea Lesiani e vado a introdurvi una nuova puntata della rubrica Estranei, che si occupa di Europa orientale, Asia centrale, stati ex sovietici, condotta da me e Alexei Polyansky con la giornalista Anna Zafiesova. La struttura di questo episodio è diversa dal solito perché è la seconda parte di una chiacchierata più lunga con Anna, che inizialmente verteva sui possibili scenari sull'Ucraina, in particolare all'indomani dell'elezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti. Trovate questa puntata già pubblicata sul canale di Liberi Oltre e trovate due contenuti sullo stesso tema, uno con Vittorio Emanuele Parsi e un altro con Andrea e Mauro Gilli. La seconda parte invece della chiacchierata che andiamo a pubblicare adesso e che vedrete nei prossimi minuti sono una serie di considerazioni un po' più di ampio spettro che cercano di fare un paragone fra tre stati dell'Europa orientale che sono appunto l'Ucraina, la Georgia e la Moldova, gli ultimi due che hanno vissuto dei momenti elettorali importanti nelle ultime settimane. La prima parte della puntata inizia un po' in medias res, quindi è la parte finale del ragionamento che avevamo impostato nella prima puntata e quindi verte ancora sugli scenari potenziali della situazione in Ucraina. Poi la conversazione transita invece a un tema molto importante che è quello della semplificazione crassa che spesso si fa quando si guarda l'Europa orientale, cioè quella di ragionare per categorie manichee filorussi e filoeuropei. Cerchiamo quindi con Anna di fare un po' di chiarezza su questo tema comparando tre situazioni che sono quelle dell'Ucraina, in particolare l'Ucraina del periodo 2010-2014, quello che va dall'elezione di Yanukovych alla rivoluzione della dignità Euromaidan, e le attuali situazioni di Georgia e Moldova all'indomani delle rispettive elezioni. Vi chiedo come sempre di mettere like, commentate anche per farci sapere cosa vi è interessato di più e se avete idee per contenuti futuri, se volete che ci focalizziamo su alcuni aspetti, siamo qui apposta per leggere i vostri commenti. Vi ringrazio e senza altri indugi vi lascio alla puntata. Grazie a tutti e alla prossima.
Rapidamente, giusto per dare dei riferimenti con degli esempi concreti di altri paesi, praticamente Anna, quello che tu stai descrivendo da un punto di vista politico-militare, più che associarlo a Israele, ho capito il tuo punto, però credo che un altro esempio calzante possa essere Cipro, dove la Repubblica di Cipro del Nord non è riconosciuta da nessun paese se non dalla Turchia. Stessa cosa probabilmente accadrebbe per quello che la Russia chiama LNR, DNR, in cambio di sicurezze per la Repubblica di Cipro, quindi il resto dell'Ucraina.
Per chiarezza, sciogliamo l'acronimo: LNR e DNR sono la Repubblica, appunto,
attenzione, erano, perché Putin adesso dice che sono regioni russe, anzi territori storicamente russi, quindi non ci sono più le LNR, DNR.
Sì, ma infatti certo, su Kherson, Zaporizhzhia, eccetera, hanno fatto l'annessione direttamente senza dichiarare.
Esatto.
Questo fa vedere per l'ennesima volta quanto quelle entità erano strumentali a dare il casus belli a Putin e non avevano senso politico, sociale, culturale di esistere. E invece quello che tu stai descrivendo da un punto di vista culturale, perché hai sollevato giustamente il punto che se per una serie di anni abbastanza lunga questi territori rimangono de facto controllati dalla Russia, si presenterebbe quello che è uno scenario coreano, ovvero due popoli che diventano due popoli distinti, che diventano due popoli che non si parlano, e quello poi renderebbe estremamente difficile sul lungo periodo reintegrare quei territori, esattamente come abbiamo visto con Corea del Nord e Corea del Sud, che ormai pubblicamente entrambi i leader di entrambi i paesi hanno dichiarato che l'unificazione non è sul tavolo e non è praticabile in nessuna forma.
Ma per carità, ma deve essere un incubo per i sudcoreani trovarsi in casa questi. Volendo parlare anche di una situazione meno estrema, anche la Germania dell'Est e la Germania dell'Ovest, e vediamo come 30 anni dopo anche il successo di AfD e tutto, come dimostra come prima il distacco culturale e quindi politico, perché politica e cultura rimane il gap continua a non chiudersi, e stiamo parlando di 40 anni in quel caso, ma lo vediamo già adesso come già 10 anni di occupazione russa hanno cambiato molto e stiamo parlando di un popolo che è lo stesso popolo, che è di famiglie divise, eccetera. Quindi anzi, sappiamo dalle esperienze precedenti quanto una divisione, un muro, quanto era, cioè l'illusione dell'89, no? La riunificazione della Germania, tutto torna bello. Io mi ricordo che il giorno che era caduto il muro ero, per coincidenza, ero a seguire una delegazione di democristiani tedeschi arrivata a Mosca, era tra i primi che arrivavano, e piangevano perché dicevano: il nostro paese si riunifica. E no, non si riunifica. Però quello appunto era il sogno, che si potevano cancellare le ferite della storia, far finta che non esistano. Quindi io capisco benissimo che ci possa essere un ragionamento molto real di dire: ok, lasciamoli, ci dispiace, il Donbass è Ucraina, il Donbass è Ucraina, però è andata come è andata, ti abbassiamo la saracinesca, facciamo uscire chi può uscire, chi vuole uscire, e andiamo avanti. Poi un giorno, il rischio secondo me in questo caso è che dipende da quanto tempo, perché se sono 2 anni, 10 anni, si potrebbe anche provare. Se diventano di più, diventa per gli ucraini diventa, come dire, l'obiettivo, la missione nazionale, quella di riconquistare i territori perduti. A quel punto, invece di guardare avanti all'Europa, ovviamente si guarderà indietro inevitabilmente.
Cioè, perché rischi anche di innescare delle dinamiche nazionaliste, diciamo, post-belliche.
Se ti tagliano un braccio, ti tagliano un braccio, non c'è niente da fare. Non è che poi te ne vai in giro dicendo che bello, non è successo niente. Resti senza un braccio, puoi imparare a vivere senza, puoi farti una protesi, ma il braccio non c'è, è un trauma e non c'è niente da fare.
Esatto, da questo detto è utile stare un secondo su questo, perché di ragionare su questo scenario, cioè si parla spesso mentendo del problema del nazionalismo, se non del nazismo in Ucraina, in un paese dove in realtà il contributo dei nazionalisti, anche Euromaidan, è stato tra l'altro anche grande, ma li ha polverizzati elettoralmente, perché di fatto è stato il momento in cui tutti gli ucraini hanno fatto proprio i temi nazionalisti, a prescindere dallo schieramento politico. E l'Ucraina oggi è quello, nel senso, tu hai gli hipster che hanno il tatuaggio del Trisub sul petto, e poi li trovi fuori dai bar di Kiev a fumare insieme al ragazzo di Azov senza con la protesi. Cioè lì è uno scenario per noi veramente distopico,
certo.
Però questo è il futuro, però, cioè, questa è la situazione di guerra, quindi dove sono tutti nazionalisti difensivi, ed è un nazionalismo progressista. Tra l'altro, per chi è interessato a questo aspetto, con Ludovico Zanette ne ho parlato in una live fatta un paio di settimane fa, proprio dove commentavamo le nostre esperienze in Ucraina. Ma questo è l'adesso. Se fra 10 anni si crea la cosa non della vittoria mutilata, ma della mutilazione con la sconfitta, hanno diviso l'Ucraina, l'Europa ci ha tradito, l'America ci ha tradito, lì è l'humus per ora, contano poco, ma domani potrebbero contare di più.
Aggiungo un'altra cosa, che comunque cambia anche la composizione etnico-linguistica, ovviamente, perché è vero che in Ucraina il russo si parla ovunque, però è vero che anche che più vai a est e più lo si parla, quindi è chiaro che a quel punto prevale anche molto di più. Cioè, mentre nell'ipotesi di una pace col ritorno dei territori può succedere quello che un politologo, secondo me molto intelligente, che segue un ucrainologo, Konstantin Skorkin, profetizza da un po', che dopo un po' rientra anche l'istanza del mondo russofono, assolutamente filo ucraino, attenzione, perché la solita, certo, equazione che si fa nei media italiani, russofono, russofilo, un mondo ucrainofilo che però comincia a dire: ok ragazzi, abbiamo parlato ucraino perché c'era la guerra e non volevamo parlare la lingua del nemico, ma la guerra superata, abbiamo una nostra cultura, Odessa, che è russofona e non c'è niente da fare, abbiamo le nostre radici, vogliamo parlare la nostra lingua, quindi anche un dibattito all'interno dello stesso contesto politico, sottolineo, cioè che non mette in discussione l'affiliazione dell'Ucraina all'Europa, anzi, però richiede più spazio per, non dico un bilinguismo, ma comunque per la presenza del russo, della cultura russofona, a questo punto non russa ovviamente, in vari contesti. Ovviamente nel caso questa cosa succeda, anche a livello proprio numerico, l'Ucraina diventa molto più monoetnica e monoculturale, così come lo è già diventata. Tra l'altro Putin, che è il solito genio del male, che fa le cose senza rendersi conto di quanto si fa danno da solo, l'occupazione della Crimea e di parte del Donbass, di una parte popolosa del Donbass, soprattutto Donetsk, ha estratto dallo spazio elettorale ucraino un buon numero di nostalgici della Russia, o comunque di persone che volevano una interazione più stretta con la Russia, perché li ha resi russi, quindi lui se li ha presi. A Zelensky, a Poroshenko prima e a Zelensky dopo li ha tolti, quindi garantendo paradossalmente quell'unanimità dell'Ucraina che già è diventata enorme già nel 2014 con l'annessione della Crimea, con l'invasione del Donbass, quindi anche persone che erano molto meno diciamo filo NATO. Abbiamo visto come nei sondaggi il sostegno all'adesione alla NATO in Ucraina, da che era sotto il 50, adesso è schizzato ovviamente alle stelle, perché quando hai i carri armati russi in casa è chiaro che vuoi andare a bussare alla porta della NATO. Quindi Putin, in realtà, quella, adesso chiamarla quinta colonna parrebbe pure brutto, però quella componente dell'elettorato ucraino che avrebbe potuto essere più sensibile alle istanze russe l'ha tolta dal campo elettorale ucraino. È vero che Putin non crede alle elezioni, sì, quindi non gliene importa niente, però le maggioranze enormi di Poroshenko e poi di ancora più enorme di Zelensky sono state garantite anche da questo.
Ma poi, e poi mi ricollega alla domanda successiva, cioè la componente più sensibile alle istanze russe, a parte quelli, diciamo, gli elementi proprio indipendentisti, diciamo l'estrema destra russofila, eccetera, eccetera, che erano degli animali un po' particolari, molta di quella componente lì poi certo non votava Poroshenko, ha votato Zelensky, che era il presidente russofono, che era, diciamo, che non si poneva, diciamo, né come europeista né come espressamente filorusso, ma è stato chiamato europeista e filorusso, cioè Zelensky si è presentato anche come candidato filorusso. No, no, lo era, ma ecco, e qui mi collego al tema, no? Perché tu hai toccato tantissimi punti, ognuno dei quali non richiederebbe poi una trasmissione, anzi commentate anche dicendo quali dei punti toccati sono più interessanti, perché ognuno di questi punti veramente può richiedere ore ed è però interessante parlarne. Però mi volevo ricollegare, insomma, al tema anche degli stati confinanti e proprio sul tema appunto europeista filorusso, cioè noi tendiamo a guardare, diciamo, le elezioni, gli eventi elettorali, soprattutto dalla guerra in Ucraina in poi in particolare, come sostanzialmente paesi in cui c'è il candidato filorusso e il candidato filo europeo. Ora, io parto, diciamo, da un'affermazione e poi vado alla domanda. Banalmente, ne abbiamo parlato tante volte su Liberi Oltre, anche il famoso Yanukovych, che adesso possiamo definire un presidente filorusso, non fu eletto su una piattaforma filorussa, ma su una piattaforma europeista, hanno portato avanti l'integrazione europea fino al momento in cui si decise di non firmare l'accordo di integrazione nel 2014, anzi alla fine del 13, e iniziò poi Euromaidan. Ma questa cosa qui adesso la stiamo vedendo in Georgia, sogno georgiano, partito in teoria filoeuropeo, che adesso viene chiamato filorusso, e poi anche in Moldova in realtà le elezioni sono state presentate sempre come candidata Maia Sandu filoeuropea contro candidato filorusso. Però quando si va poi a scoperchiare la cosa è molto più complessa, dato i georgiani sono quasi tutti filoeuropeisti, esattamente georgiano. Aiutaci a districarci in mezzo a questo casino.
Ma allora, innanzitutto sì, è una visione totalmente, come dire, imperialista o coloniale, che noi continuiamo a pensare che gli ex satelliti di Mosca non hanno altro da fare nella vita che litigare con Mosca. Io nel 2010 ero andata a seguire le elezioni presidenziali Yanukovych-Timoshenko, all'epoca vinte da Yanukovych, e era qualche anno che mancavo dall'Ucraina e quindi mi ero presentata un po' appunto con quel frame, anche perché era il frame che mi chiedeva il giornale, di dire vince la Russia, vince l'Europa, il paese è spaccato in due, sai, le solite cartine, l'est, l'ovest, i russofoni, gli ucrainofoni, i cattolici, gli ortodossi, insomma tutta quella roba lì. E io sono arrivata a Kiev e già nel pomeriggio e la sera era totalmente evidente che nessuno dei miei interlocutori la vedeva in quei termini. Stavano scegliendo tra due modelli di sviluppo, tra due modelli di fare politica, tra due regioni, perché poi il regionalismo invece sicuramente è una componente, quindi l'est e l'ovest, gli esportatori e gli importatori, come me l'aveva formulato per esempio un politologo ucraino, quindi più il Donbass versus le regioni occidentali, cioè tante cose, tanti criteri di divisione culturali, politici, eccetera, eccetera, dove la Russia, cioè l'Ucraina si sentiva già totalmente non Russia in quel momento, siamo noi che da fuori guardavamo e continuavamo a dire che l'Ucraina deve decidere che cosa vuole fare da grande, l'Ucraina si sentiva non Russia, discuteva molto serenamente su quanto era Europa, quali tempi si sarebbe avvicinata all'Europa, quanto l'avrebbero fatta avvicinare all'Europa, quanto le conveniva tenere i rapporti anche economici con la Russia. Ricordo che stiamo parlando del 2010, quindi di una Russia sicuramente non democratica, ma nemmeno così aggressiva come la vediamo oggi. Ma il dilemma votate per Mosca o votate per Bruxelles, cioè dicevano votiamo per noi, è un dibattito nostro interno, e secondo me nel caso della Georgia abbiamo molto sottovalutato di nuovo questo fatto, cioè che c'è una dinamica interna e la politica georgiana oltretutto complessa, intricata, estremamente variopinta, dove non tutti quelli che hanno votato il sogno georgiano l'hanno votato perché vogliono tornare con la Russia. Infatti, come dicevi tu, l'80% circa degli elettori georgiani, secondo i vari sondaggi, è assolutamente intenzionato a entrare in Unione Europea, però di questo 80%, se vogliamo fidarci delle cifre ufficiali, comunque un 30% di questo 80% di rating elettorale di Fusione Giorgiano è 50, quindi un 30% ha deciso che l'Europa corrisponde all'opposizione, peraltro opposizione georgiana che si è presentata alle elezioni con tipo 40 partiti divisi in 3 o 4 liste maggiori, quindi diciamo anche un voto estremamente disperso. Che il sogno georgiano stia perseguendo un modello straordinariamente russo di graduale autoritarismo, con la legge sulle agenti stranieri contro le ONG, con la legge anti-LGBT, eccetera, è evidente. Infatti, secondo me, il paragone tra Viktor Yanukovych e Bizina Ivanishvili, cioè l'oligarca georgiano fondatore del sogno georgiano, finanziatore del sogno, padrone del sogno georgiano, perché poi è un partito patrimoniale un po' sul modello della prima Forza Italia,
ricco anche per essere un oligarca, tra l'altro, nel senso,
esatto, e quindi secondo me è un paragone molto calzante. Cioè Bizina Ivanishvili è uno che nasce tutt'altro che filo russo, anche se buona parte dei suoi soldi li ha fatti, del suo impero l'ha costruito in Russia, diventa filo russo man mano, o meglio diventa autoritario man mano che il suo potere comincia a erodersi, quindi lui fa delle mosse per consolidare il suo potere. A un certo punto, ovviamente, per consolidare il suo potere, cosa deve fare? Deve rivolgersi alla Russia, perché è la Russia che può aiutarlo a consolidare il suo potere, che è quello che ha fatto Yanukovych, che sostanzialmente ha cancellato nell'autunno del 2013 la firma dell'associazione, con l'associazione con l'Europa, per annunciare che avrebbe firmato quella dell'Unione Euroasiatica con Putin, per un motivo molto banale, perché l'anno dopo doveva farsi rieleggere e sapeva che probabilmente avrebbe perso le elezioni, aveva bisogno di soldi per rivincere le elezioni, e l'unica persona in giro che era disposta a finanziarlo era Vladimir Putin. In qualche modo quello che è successo, in maniera diversa ovviamente, ad Alexandro Lukashenko, cioè a un certo punto ha chiamato Putin e gli si è concesso, perché era l'unico modo di rimanere al potere. Quindi secondo me facciamo sicuramente l'errore metodologico di considerare che le ex colonie russe continuino a vivere in una logica esclusivamente Russia non Russia, mentre invece hanno una dinamica politica interna, un dibattito, degli interessi totalmente autonomi, che non necessariamente si inseriscono in questa dicotomia. A questo aggiungo, così cominciamo a passare anche all'argomento delle altre elezioni, perché qui cominciamo ad avere una cosa in comune, quello che c'è ovviamente anche un divario generazionale, cioè quello che poi è stato il prodigio che è riuscito a fare Zelensky, probabilmente l'unico dello spazio post-sovietico essere riuscito a farlo, appunto a operare con la stessa demografia, più o meno con la stessa sociologia, operare però un cambio generazionale, cioè a portare al potere, a predominare anche a livello culturale, una generazione già, se non nata in un mondo post-sovietico, almeno formatasi in un mondo post-sovietico, mentre invece in Russia hanno vinto i nostalgici. In Georgia non ci sono molti nostalgici dell'Unione Sovietica, però comunque rimane un paese per tanti versi molto tradizionalista, incluso quello valoriale. Sicuramente molti sono, non dico vogliono tornare con la Russia, perché è un altro discorso, ma c'è anche un discorso di nostalgia. E sicuramente in Moldova è stato anche molto più evidente il discorso di una spaccatura generazionale e culturale tra i più anziani, più legati all'Unione Sovietica e anche alla cultura russa e russofona, e versus la generazione più giovane, che già è andata in Europa anche a studiare, anche a lavorare, e molto più già di lingua moldava / barra rumeno. Aggiungo che in Georgia, per esempio, questa componente non c'è, perché in Georgia non c'è una comunità russofona praticamente, cioè non c'è la minoranza russa.
Sì, a parte gli immigrati russi recenti, soprattutto.
Che non, esatto, che uno sono
non amatissimi, tra l'altro.
Esatto, e che non votano comunque. In Georgia, anche all'epoca sovietica, i russi etnici erano censiti al 7%, adesso sono lo 0,7%. Quindi in Georgia in realtà non puoi nemmeno. In Moldova il discorso è un po' diverso, perché c'è stata, ci sono arrivati parecchi russi ucraini, diciamo, di lingua russa, c'è stata una russificazione molto, che è riuscita molto meglio di come poteva riuscire in Georgia, complice anche in Georgia.
Magari guarda Anna, chiariamo pure un attimo diverso il concetto di russo etnico, che diciamo, se no si usa anche in inglese ethnic Russian, però può confondere, nel senso che, lo dico insomma perché è meno pratico, cioè si parla di russi etnici anche per esempio in Ucraina, quando si parla di persone che geneticamente sono di discendenza, diciamo, russa, ma non necessariamente coincide con l'identificazione nazionale,
esatto,
o passaporto, o con la lingua, cioè nel senso in Ucraina è pieno di russi etnici ucrainofoni, poi sono ucraini etnici russofoni, e non è scontato. Nel caso tuo penso tu parli proprio di, diciamo, russi, minoranze.
Io parlavo, allora io devo dirti che alla parola russo geneticamente ho sentito un brivido, perché
sì no, lo so, se poi
no, lo so, capisco cosa vuoi dire. Allora
per quello si usa etnico, no, in realtà no, ma in realtà è forte anche
esatto,
allora etnico potrebbe essere anche culturale, ma non si intende quello.
Allora mettiamola così, e stiamo parlando in questo caso con l'Ucraina, di nuovo il discorso si fa più complesso, anche perché l'Ucraina, almeno parti di territorio ucraino, sono state inglobate nell'impero russo 300 anni fa. Per la Moldova stiamo parlando alla fine di un territorio, cioè annesso nel 39 col patto Molotov-Ribbentrop, quindi come i paesi baltici, quindi un territorio dove si parlava prevalentemente un'altra lingua e c'era un'altra etnia, dove poi, come si è fatto per i paesi baltici, dove i russi non c'erano, non era una popolazione autoctona, sono stati in maggior parte stati portati dopo il 45 per cambiare gli equilibri etnici, appunto, e quindi anche politici di quei territori. Tant'è vero che nei paesi baltici un altro dei paradossi era che, se nelle repubbliche per esempio dell'Asia centrale i russi, mediamente essendo i colonizzatori, erano i colletti bianchi, erano i dirigenti, erano gli intellettuali, erano i medici, gli insegnanti, i direttori di fabbriche, eccetera, nei paesi baltici i russi, tranne i dirigenti di partito, erano mediamente, e i militari erano mediamente gli operai, perché per proletarizzare, russificare, non so, la Lettonia, erano stati dei russi, erano stati incentivati o addirittura proprio spinti a trasferirsi lì, mentre degli autoctoni lettoni, lituani e estoni venivano deportati in Siberia. Quindi si è trattato proprio di un'ingegneria, diciamo, etnico-politica estremamente brutale. In Moldova non è stata così brutale, ma comunque c'è stata, e quindi quando io parlo di russi in questo caso intendo russi che si sono trasferiti o sono stati trasferiti in un territorio che non era tradizionalmente russo o tradizionalmente abitato da un misto di autoctoni e russi, mettiamola così. Poi ovviamente anche qua tu mi insegni che i distinguo sono tanti, per esempio possiamo parlare di alcuni russi.
Russi, russiani, no? Tutto il discorso.
Ma possiamo parlare solo dei russi del Caucaso. Nel Caucaso ci sono russi che vivono lì ormai da 200-300 anni, che sono sì russi, sì, e però ormai, come dire, caucasizzati, perché abitano, sono arrivati lì nella notte dei tempi. Quindi ovviamente sono sempre discorsi da fare molto, con molta prudenza. Io qui mi limito a parlare, in questo caso, nel caso della Moldova, di persone educate in una cultura russa e russofona, provenienti quasi sempre dalla Russia, e quindi che si sono trasferiti in quel territorio, che non vi sono nati, o almeno le loro famiglie non sono originari. Quindi nel caso dei georgiani, in Georgia il russo etnico è evidente, perché i georgiani sono diversi in tutto, geneticamente, culturalmente, linguisticamente, sì. Eccetera,
sì,
eccetera.
Il georgiano è una lingua cartveliana totalmente diversa dalle lingue.
Il georgiano ha un alfabeto unico al mondo, come sono i georgiani, cioè i georgiani si sentono unici, e infatti non si è riuscito a russificarli, anzi, paradossalmente, semmai sono stati i georgiani a georgianizzare la Russia, e ricordo che il modello base dell'Unione Sovietica, quello che Putin vorrebbe copiare e che molti continuano a rimpiangere, e quello brevettato da un georgiano di nome Giugashvili.
Che per chi non sapesse ha detto Stalin.
Lo dovevi lasciare come easter egg quello.
Questo è anche un programma informativo.
Easter egg è bellissimo perché c'è sempre l'est, east, facciamo la rubrica easter egg.
Potevamo chiamarla easter egg la rubrica, avremmo potuto fare. Adesso ci mettiamo. Lascio qualche link pure sul discorso di ethnic Russians, eccetera, per chi è interessato, perché ognuno di questi temi è un mondo, diciamo, che lambiamo.
Dopo avervi ascoltati volentieri anche su questo discorso di etnie e lingue sul quale siete, specialmente Andrea, una conoscenza di tutto quello che è il mondo della linguistica formidabile.
E fatemi partire su quel tema, dovete arginare su quel tema, il rischio di trascendere.
Questo è il bello della diretta. Un paio di cose. Intanto, per dare un punto forte a quello che stava dicendo Anna prima riguardo al fatto che gli ucraini sanno perfettamente di non essere russi, io vorrei ricordare che già in tempi non sospetti, nel 2003, Kuchma, l'ex presidente ucraino, fece il libro Ucraina in Russia, ovvero già aveva avviato da un punto di vista di dibattito pubblico il tema del siamo un'altra cosa, iniziamo un attimo a capire chi siamo, cosa vogliamo fare da grandi, eccetera. Poi in Moldova, appunto, come avete spiegato, la situazione era un po' diversa, ma da un certo punto di vista anche simile, nel senso che la Moldova, così come l'Ucraina, ha avuto, specialmente dopo il crollo dell'Unione Sovietica, una situazione in cui una parte della popolazione emigrava e andava a lavorare in Europa e un'altra parte andava a lavorare in Russia. Tipicamente, così come in Ucraina, questa distinzione si faceva tra uomini e donne. Le donne venivano a lavorare in Europa, specialmente nel settore dei servizi per le famiglie, mentre gli uomini andavano a fare lavori di fatica
edilizia.
In Russia. Esatto, edilizia, carpentieri, eccetera. Quindi da questo punto di vista c'è una similarità. Poi, per quanto riguarda la Georgia, ovviamente da un punto di vista etnico avete spiegato benissimo che non c'è particolare connessione, anzi, per chi non conoscesse, per chi non fosse mai stato in Georgia, posso dirvi che chi parla il russo in Georgia sono tendenzialmente persone della terza età, sono persone che sono nate e cresciute con l'Unione Sovietica, sono comunque persone non giovani, i giovani non parlano russo, parlano inglese.
E non lo vogliono parlare soprattutto, no? Che è la cosa.
Esatto, e qui proprio volevo arrivare, questo voleva essere il punto mio, che appunto in Georgia chi parla russo sono tendenzialmente gli anziani, le persone che sono nate e cresciute con l'Unione Sovietica, eppure lo parlano come seconda lingua, a differenza di paesi come l'Ucraina, come la Moldova, dove il russo in tante zone è prima lingua, in Georgia non lo è mai stato.
Differenza, giusto per dare proprio l'input, è che in Ucraina ti può capitare con una persona anziana di parlargli in ucraino e sentirti rispondere in russo, di avere questa conversazione surreale dove tu gli parli ucraino e lui, no, perché è la sua lingua
base, e ti aggiungo anche che tu comunque li distingui subito, cioè mentre spesso a livello proprio anche fisico, somatico, tra un russo e un ucraino è difficile, un georgiano porta i segni del non essere russo sulla propria faccia e nell'accento, perché praticamente tutti i georgiani parlano russo, anche quando lo parlano bene, lo parlano comunque con un accento piuttosto inconfondibile.
Perché è seconda lingua. Tra l'altro, in questo la Georgia non è neanche speciale, nel senso che anche in Lituania, se tu oggi vai e ti trovi in un ufficio e trovi una signora di 50 anni, cioè non gli parli in inglese, cioè ci parli in russo, ma mi è anche capitato, sotto una certa età l'inglese regna sovrano.
Per noi però è questo che parlo della spaccatura generazionale, perché c'è proprio questa roba qua che...
Come quando è stato fatto il passaggio dell'insegnamento nelle scuole dalla lingua nobile il francese alla lingua di globalizzazione l'inglese, ma è un passaggio che da noi è meno forte e più sfumato. Lì è veramente molto molto netto, cioè in realtà l'Ucraina è l'eccezione da questo punto di vista.
Poi anche sul discorso generazionale vanno anche menzionate, nel caso della Moldova e della Georgia, la guerra di Transnistria e la guerra di occupazione russa del 2008, che anche qui portano due caratteristiche molto diverse, nel senso che la guerra di Transnistria aveva un suo motivo, per quanto abbastanza lasco, aveva un suo motivo storico, culturale, ovvero che la Transnistria era un'altra cosa, era una parte non particolarmente simile a quello che era nota come la Bessarabia, che è la Moldova. odierna. Mentre nel caso della Georgia, l'Abkhazia e l'Ossetia sono ed erano ad ogni effetto culturalmente e etnicamente georgiane e sono state sottratte come pura forma di occupazione, come pura forma di guerra di invasione, guerra di occupazione. Mentre nel caso della Transnistria, i russi vennero fatti intervenire in un secondo momento nella guerra del 91-92. All'inizio era uno scontro solo tra separatisti e esercito regolare. Ed è questo forse che spiega anche perché al giorno d'oggi i giovani moldavi continuano a parlare russo così come i loro genitori, così come i loro nonni, spesso e volentieri, nonostante ci sia una tendenzialmente forte tendenza alla lingua romena, mentre in Georgia categoricamente l'uso della lingua russa viene rifiutato già da un bel po' di tempo.
Beh, secondo me in Moldova c'è molto quella componente che si diceva che comunque si va molto di più in Russia a lavorare, tra l'altro si va anche molto di più in Italia, anche perché essendo la lingua piuttosto simile, conosco tantissimi moldavi che si sono integrati in Italia che spesso non parlano italiano assolutamente senza accento. Quindi in realtà appunto anche lì il bilinguismo permette di andare in entrambe le direzioni. E quindi sicuramente sì, però in Moldova c'è anche un altro fattore buffo, perché siccome la Moldova poi appunto il moldavo è rumeno, tanto è vero che adesso si chiama anche proprio ufficialmente lingua rumena, e siccome fin dal
perché l'ucraino e il russo sono uguali, è proprio il contrario, quello, cioè proprio il moldavo è rumeno, esatto, effettivamente,
esatto.
Cioè, non è uno statement politico quello di Anna, nel senso non è controverso.
Infatti tra l'altro qua noto che Maia Sandu, la presidente del Moldava, parla anche russo perfettamente, ha rilasciato interviste in russo ai giornalisti russi in esilio, quindi è una che mostra anche una certa apertura nei confronti della cultura russa e dell'elettorato, pur essendo appunto di lingua e di cultura moldavo-rumena. Però siccome anche subito dopo l'indipendenza della Moldova si parlava molto di una unificazione con la Romania, perché alla fine appunto la Bessarabia parte a Romania, diciamo sarebbe stato abbastanza logico di nuovo una riunificazione, cosa che però non si è fatta per vari motivi, tra cui quello che buona parte della popolazione moldava non era esattamente entusiasta, non solo perché in quel momento la Romania era un paese disastrato come tutti i paesi post-sovietici, cioè non era come entrare nella Repubblica Federale della Germania e quindi diventare subito più ricchi, no? Era un po' unire due disgrazie in una, no? E poi perché comunque c'era una parte della popolazione molto sovietica che diceva non siamo rumeni, e che è rimasta, quindi per quanto oggi non è all'ordine del giorno questa unificazione, però c'è anche una parte dell'elettorato che magari non vuole tornare sotto la Russia, ma non vuole nemmeno farsi inglobare dalla Romania, anche perché la Romania oggi comunque è anche molto più è un paese oggi dell'Europa, è molto più evoluta, è più grande e più strutturata, quindi potrebbe anche proprio inglobare la Moldova, che è piccolissima, in un colpo solo. Quindi c'è anche da tenere conto di quell'aspetto lì, che non tutti gli elettori sono pronti a diventare rumeni. Insisto, è un argomento che in questo momento non è all'ordine del giorno, però potrebbe diventarlo, e anche linguisticamente, ovviamente più si parla rumeno, più diventa, ma perché un popolo rumeno dovrebbe essere vivere in due stati diversi quando potrebbe unirsi. Infatti credo che è un argomento che nei prossimi anni tornerà ancora a galla ciclicamente.
Io spero che, insomma, chi ha ascoltato questa puntata si sia fatto, credo poi sia anche un po' l'obiettivo, no, di queste rubriche. Diciamo, la prima parte era più fare un po' il punto, no, di quali sono le varie teorie, insomma, fare un po' di ragionamenti su una cosa di cui parliamo tutti. La seconda parte invece è stato proprio un tuffo in una parte di mondo talmente complessa dove è quasi impossibile generalizzare su più paesi, cioè comunque per poter generalizzare devi andare a scavare in mezzo alle differenze. Il caso della Moldova che rispetto all'Ucraina è totalmente diverso, proprio perché l'eterogeneità linguistica lì funziona in modo diverso, c'è una somiglianza linguistica con un altro stato che però comunque non si configura in una volontà automatica, no, di unificazione nazionale.
Scusa se ti interrompo, aggiungo, il moldavo rumeno non è una lingua cioè non sono slavi e non è una lingua slava.
No, sono lingue romane, cioè il romeno è una lingua romanza che però è la più slavizzata delle lingue romane.
Certo, però comunque non è, quindi non è il mondo belarus, ucraino, polac, jugoslavo, è totalmente un'altra roba.
Assolutamente, no, quella è una lingua molto più simile alla nostra che non
assolutamente.
È proprio una specificità. Questo è fondamentale per capire, diciamo, quanto sia difficile e quanto sia banale, quanto sia fuorviante andare lì e fare ok, filo russo, filo europeo. È utile se dobbiamo fare un titolo, cioè lo facciamo anche noi, per carità, nel senso, cioè io mi assumo anche la responsabilità di dire il partito filo russo vince in Georgia e poi ti racconto che vuol dire, o meglio non lo racconto io, lo faccio raccontare a te Anna o a nonna Michelizza, gli ospiti che invitiamo, però ecco, vorrei che e ci metteremo anche una letteratura sotto, diciamo, di questa conversazione, di questa chiacchierata rimanesse, diciamo, un invito a capire la complessità, che però non è l'invito di alcuni commentatori italiani, no? Che è la scusa della complessità per giustificare il putinismo.
Aggiungo un piccolissimo particolare che continua sempre a sfuggirci perché lo diamo per scontato: la Georgia non ha relazioni diplomatiche con la Russia. Quando parliamo di filo russi in un paese che non solo è vittima dell'aggressione russa, non solo c'è un pezzo di territorio sotto occupazione della Russia da 16 anni, ma non ha relazioni diplomatiche con la Russia, quindi i filorussi del sogno georgiano sono dei filorussi veramente un po' strani.
E lì appunto sarebbe da discutere, qui oggi non facciamo in tempo, ma magari ce lo riportiamo come backlog per la prossima puntata, anche qui commentate, cioè diteci quali sono le parti più interessanti su cui volete che proseguiamo, che è ok, superato diciamo il fraintendimento cioè, superata la banalizzazione filo russo, filo europeo, qual è la strategia che per esempio governa, come dire, i principali partiti in Georgia e in Moldova, ma anche ci potremmo allargare anche altri stati dell'ex Unione Sovietica, cioè ognuno ha un'interazione con la Russia particolare, no? Che assume dei caratteri formali o non li assume come nel caso della Georgia. E poi ci sono dei comportamenti sostanziali, no? In Georgia era famoso, cioè le pubblicità di Sogno Georgiano che utilizzavano la guerra in Ucraina come esempio, no? Di non vogliamo che succeda questo, quindi state attenti. Però quello non è essere filorussi, o comunque può essere visto come tale, ma è, come dire, perché altrimenti diventano tutti filorussi, cioè Trump è filorusso, i georgiani sono filorussi, candidato moldavo, e a volte lo sono anche, ma in altre situazioni no, e anche lì semplificare il mondo in filo russi e filo ucraini o filo americani, filo europei, poi diventa ognuno, ci impedisce, cioè diventa tifo da stadio anche con le migliori intenzioni e non ci aiuta neanche a essere utili a eventuali cause. Quindi grazie Anna che ci dà una mano, insomma, ogni mese, anzi anche più spesso, a cercare di passare un po' in rassegna un pochino di fatti. Fermo restando che il canale è per far vedere le cose complesse, poi le cose complesse vanno studiate, quindi noi comunque vi lasciamo articoli sia sulla prima parte di questa discussione, che è più roba di attualità, sia magari un po' di letteratura invece sui ragionamenti che abbiamo fatto nella seconda parte. Come sempre commentate, mettete like, diteci insomma anche su cosa non siete d'accordo, specie sulla prima parte, immagino che arriveranno commenti insomma anche magari un po' aspri, e nelle prossime puntate magari copriremo, approfondiremo meglio alcuni di questi temi, ci continueremo a occupare di Est Europa ed Ex Urss. Grazie di nuovo Anna Zafiesova, grazie Alexia Murianski, coordinatore insieme a Ludovico Zanetti di redazione ucraina, che prepara i contenuti, e ci vediamo alla prossima puntata.
Grazie, a presto.
Grazie a tutti, a presto.